Ottavo punto all'ordine del giorno. Ambito di edilizia sociale abitativa di Via Prealpi. Accordo integrativo di provvedimento ex articolo 11, legge numero 24190, approvato con delibera della giunta comunale del numero 16-2012. In questo caso noi andiamo a approvazione del regolamento finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per l'acquisto di edilizia sociale abitativa ESA in Via Prealpi. Come ho detto prima, durante l'interrogazione del consigliere del gruppo del PD, non siamo qui a discutere del progetto, ma siamo qui a che è stato già approvato. Siamo qui a parlare del regolamento. Detto questo, partiamo sempre con la conferenza Capigruppo in sede di commissione che ha analizzato i due punti, questo e successivo, insieme. C'era la presenza dell'azienda con a capo l'ingegner Rigamonti. Vado a leggere. Ingegner Rigamonti, coadiuvato dai suoi collaboratori, spiega in modo dettagliato innanzitutto gli interventi che si andranno a realizzare e già approvati precedentemente dal Consiglio Comunale e successivamente ciò che deve essere approvato nel prossimo Consiglio e precisamente gli specifici criteri di emissione e modalità di formazione della graduatoria per entrambi gli interventi. Seguono precisazioni nell'illustrazione anche da parte dell'ingegner Pesciardi e dell'avvocato Gariboldi. Alla fine dell'esposizione, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, ringrazio l'impresa Rigamonti. Il Presidente lascia quindi la parola per eventuali interventi da parte dei Capigruppo. Il Capigruppo rivolta coglie l'occasione per chiedere all'impresa Rigamonti notizie su Villanava. Ingegner Rigamonti risponde dicendo che in Villanava sono state messe in sicurezza tutte le parti esterne e anche la soletta. Le parti murarie sono in buono stato. Per quanto riguarda la realizzazione del cantiere, bisogna aspettare ancora un po'. È una villa storica da recuperare, non da abbattere. Il capogruppo Prosepio chiede una precisazione a pagina 4 del regolamento ESA, dove non trova proprio esatto, dove si parla di prezzo a partire da. Ingegner Rigamonti conferma che si tratta di un errore, verrà tolto. Il capogruppo Ghioni afferma che, dando una lettura veloce al regolamento, ha trovato dei punti che gli pongono le perplessità, che si riserva a domande politiche nel prossimo Consiglio Comunale. Inoltre chiede, visto che c'è opportunità per le imprese di permuta, se non si può pensare la stessa cosa per gli appartamenti, per le famiglie. Ingegner Rigamonti raccoglie il suggerimento. Si provvederà, vista l'unanimità della conferenza Capigruppo, a modificare quel punto. Il Presidente, visto che non sono altre domande, pone in votazione a questo punto, favorevoli 4, Redelli, Prosepio, Rusconi, Acquaro, astenuti 3, Ghioni, Marelli, rivolta. È aperta la discussione. Nessuno vuole intervenire? Chiudo la discussione. Nessuno interviene? Consigliere Ghioni? Vada.
Grazie Presidente. Ma qui per la verità è difficile anche organizzare un ragionamento completo e complessivo vista la mole. Ma io partirei con un quesito che mi sorge leggendo il testo della delibera. Praticamente, si dice a un certo punto che il vigente regolamento comunale relativo all'acquisto di alloggi di edilizia convenzionata, approvato con deliberazione consiliare del 20 aprile 2010, non è conforme alle finalità dell'intervento in questione, perché attribuisce più punteggio ai redditi ISE per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, se ho letto bene, e perché non contempla tra i possibili assegnatari le imprese che vogliono acquistare alloggi per il proprio personale. Allora, il quesito che mi sorge è questo: ma è opportuno, non dico legittimo perché poi magari, boh, non rispettare un regolamento comunale per un singolo intervento e modificare il regolamento comunale esclusivamente per questo intervento? Cioè, questo è un dubbio che ho, ma proprio di tipo normativo e procedurale. Non si crea, ecco, un precedente pericoloso facendo questa operazione. Cioè, praticamente qui modifichiamo un regolamento esistente per un intervento Allora, per un intervento singolo, allora questo pone il problema, per esempio, che su altri interventi si farà la stessa cosa, immagino. Poi, invece, adesso io penso che dividerò in due l'intervento perché ci sono tantissime cose da dire. Io in sede di illustrazione della mia interrogazione ho usato un'espressione piuttosto forte dicendo che di sociale in questo intervento non vedevo più di tanto, anche se si parla di un intervento di edilizia sociale abitativa. Allora, vorrei un attimo esplicitare il mio ragionamento e ribadisco che prendo atto della grande capacità contrattuale dell'impresa di Rigamonti, su cui peraltro non avevo dubbi, perché se è arrivata dove è arrivata, evidentemente per il suo mestiere lo sa fare bene. Ho qualche riserva su questo atto di tipo politico, appunto, perché secondo me il Comune avrebbe dovuto magari portare a casa qualcosa di più. In realtà, se si legge il regolamento, che poi è una conseguenza dell'accordo integrativo di provvedimento del 10 gennaio 2012, che risente molto del clima elettorale di allora, se si va a leggere bene ci si accorge che la competenza dell'amministrazione comunale in questo caso si limita esclusivamente alla redazione di una graduatoria e prima al raccoglimento delle domande di partecipazione al bando. Mi sembra oggettivamente un po' poco, anche perché poi si esplicita chiaramente che tutta questa operazione non sarà, cioè potrà non essere rispettata dalla impresa Rigamonti, perché farà le sue valutazioni, i suoi approfondimenti, soprattutto alla luce della solvibilità economica dell'interessato. Questo vuol dire che oggettivamente potranno essere esclusi dei cittadini potenzialmente interessati a favore di altri, e questo rientra nelle esclusive competenze dell'impresa Rigamonti. Del resto ci sono dei passaggi molto, molto importanti, e sarà un problema anche trovarli, in cui si dice chiaramente che gli aspetti economici dell'intervento sono di esclusiva competenza dell'impresa Rigamonti. Anche qui è ovvio, io dico, il rischio di impresa ce l'ha l'impresa Rigamonti, però è anche vero che magari su un intervento di edilizia residenziale pubblica il Comune potrebbe metterci magari un attimo di attenzione. Se è un intervento di edilizia residenziale pubblica, perché oggettivamente è così. Sempre nella delibera si parla di approccio integrato, cioè tra le considerazioni positive relative all'intervento si parla di approccio integrato di servizi e socialità. Io credo che questa definizione così ampia si riferisca al fatto che l'impresa del Gamonti si rende disponibile per gestire servizi di asili nido o di centro anziani, ipoteticamente, al piano terra di queste tre torri. Immagino che la gestione sarà ovviamente, la gestione di questi servizi sarà ovviamente dell'impresa di Gamonti, non è ben specificato, non l'ho ben capito, ma immagino che sia così. Relativamente all'intervento di edilizia residenziale pubblica, io vorrei dire che non esistono garanzie sul costo finale di questa operazione, perché si parla di costo medio di 1.900 erotti a metro quadro, cui però andranno aggiunte le spese di bonifica, perché il terreno insiste su una discarica, tutti e due i terreni, anche quello di via Trieste, i costi di bonifica, i costi normali che ci sono in tutte le procedure di acquisto e di compravendita, i costi degli allacciamenti e quant'altro. Ah, e poi un dato che mi sembra veramente una cosa che capisco poco. L'impresa Rigamonti mette a disposizione di questo intervento un parco urbano costruito a sue spese di 6, se ho letto bene, 6.000 metri quadri, cose di questo tipo, una dimensione di questo tipo, che peraltro derivano come oneri compensativi dalla soppressione del bosco ceduo nel terreno di via Trieste, che è poi dove c'era il bosco, è diventato ovviamente edificabile per attività produttive. Ebbene, questo parco urbano a livello di gestione inciderà sulle spese condominiali, sarà a totale carico dei condomini. Allora, io dico, e la gestione della sicurezza di questo parco sarà a carico del comune. Questi sono tutti i costi che andranno ovviamente ad incidere, perché se poi ai 1925 euro metro quadro,
concluda,
per un edificio di classe B, aggiungiamo i costi della bonifica, i vari costi che ci sono, i costi di questo parco urbano, io dico che probabilmente non è poi così pubblico.
Grazie.
Questo intervento. Vado avanti.
Grazie.
Dopo.
Ok. Dottoressa Gariboldi, vuole iniziare? Le do la parola.
Grazie.
Vada, è già acceso.
Grazie Presidente. Dunque, il regolamento generale, quello approvato nel 2010, non viene modificato. È solo il regolamento generale, mentre appunto, come diceva il consigliere Ghioni, questo diventa una sorta di normazione specifica, perché lo si ritiene un intervento diverso dagli altri. Ed è diverso dagli altri, allora tenete conto che il PGT prevede che per ogni piano attuativo ci sia un 10% che viene messo in edilizia convenzionata, ma si parla dell'edilizia convenzionata tradizionale, quindi quella che privilegia come punteggi i redditi più bassi, piuttosto che famiglie più numerose, prevede anche accorpamenti, le normative sui minimi abitativi, quindi comunque vengono favorite anche le famiglie numerose, eccetera. Questa è una tipologia completamente diversa, per cui l'applicazione di quei criteri avrebbe determinato il fallimento degli obiettivi del PGT, che erano però già quelli, il PGT e poi del piano attuativo, che erano già quelli individuati nella tutela della cosiddetta fascia grigia. Io non lo so se il Comune avrebbe potuto portare a casa un maggiore controllo rispetto ai punteggi che comunque abbiamo visto e simulato assieme, finché ci sono sembrati comunque rispondenti agli obiettivi del PGT e del piano attuativo. Però sono abbastanza convinta che la nostra discrezionalità nella trattativa si arresta laddove l'imprenditore dice: ma io devo essere sicuro che chi entra, chi compra, chi firma il compromesso è poi solvibile. Potrebbe non esserlo, magari nelle casistiche abbiamo anche considerato, avete visto con i nubendi e le valutazioni rispetto agli strumenti ISE, abbiamo anche considerato l'ipotesi che possano accedere a questo tipo di edilizia le giovanissime coppie ancora in attesa di sposarsi, ma magari senza dei redditi abbastanza capienti per accedere, però perché aiutate dai genitori. Quindi la casistica può essere effettivamente molto vasta, però il rischio di impresa se lo assume per intero l'impresa. Quindi non è mentre negli interventi tradizionali di edilizia convenzionata diventa una questione di assistenza, una questione sociale, anche l'intervenire da parte del comune con dei finanziamenti. Si tenga presente che anche per l'housing sociale, e cioè per questo tipo di interventi edilizi, esistono dei finanziamenti pubblici. In particolare a Milano sono stati realizzati dei grossi interventi fruendo del fondo regionale per l'housing sociale, che è stato costituito nel 2006 su stimolo della Cariplo, della Fondazione di Housing e della Regione stessa. Questo proprio per dire che non solo viene ritenuto esserci un interesse pubblico a questo tipo di strumento negoziato per far fronte alle emergenze abitative moderne dell'epoca che si è trasformata, del mercato che ha altre richieste, ma che addirittura vengono spesi dei soldi pubblici per agevolare l'acquisto di questo tipo di alloggi. Ecco, sicuramente davanti a una convenzione come quelle milanesi, il comune o la regione, mettendoci dei soldi, spendendoci del loro, hanno una maggiore possibilità di interloquire, perché vanno a ridurre il rischio dell'imprenditore. Qui ci troviamo in una situazione che è ancora diversa, e cioè il comune non partecipa al rischio di impresa, nemmeno come riduzione. Voi sapete che nell'edilizia convenzionata tradizionale il rischio che il comune si assume, la spendita che il comune fa, è la rinuncia a introiettare degli oneri sostanzialmente di costruzione, sì. Mentre in questo caso il comune non si assume nessun onere di tipo economico, il rischio è totalmente a carico dell'impresa. Per cui non è sembrato possibile, perché già nel 2012 questo argomento con la Rigamonti era stato tentato, ma non è possibile pretendere che l'imprenditore deleghi parte delle decisioni laddove il rischio non viene condiviso dall'amministrazione, né sotto forma di riduzione delle entrate, né sotto forma di finanziamento diretto. È vero che possono non rispettare la graduatoria, però esiste comunque anche un rischio d'immagine a questo riguardo, perché ritengo che l'impresa Rigamonti non sia disposta a correre, perché poi c'è anche un discorso di interlocuzione che avviene, come voi sapete, non soltanto su queste pratiche, ma su molteplici porzioni del territorio. Per quanto riguarda le garanzie sul costo finale, quando nel 2012 è stato approvato il piano attuativo eravamo un poco più preoccupati rispetto a come avrebbero potuto essere quantificati i costi della bonifica, perché all'epoca non sapevamo esattamente che cosa ci fosse al di sotto di quest'area. Si sapeva che, parliamo di una discarica che si era formata in anni in cui i controlli pubblici non erano quelli di adesso, per cui oltretutto con dei transiti di competenze che si sono susseguite anche abbastanza velocemente. Ecco, a un certo punto, quando si è introdotto un regime autorizzatorio un poco più serio e qualche monitoraggio, l'amministrazione provinciale l'aveva classificata come discarica di inerti, ma da molte parti erano stati sollevati dei dubbi rispetto a quello che poteva esserci sotto. È evidente che ove si tratti di una discarica meramente di inerti ci sono dei costi per la caratterizzazione molto bassi, addirittura può essere usata come base. Laddove si sospettino la presenza di sostanze diverse, l'ARPA chiede il piano di caratterizzazione, che è abbastanza complicato, e quindi gli oneri che, come dice il consigliere Ghioni, alla fine gravano chi compra l'alloggio, gravano l'utente finale, potevano essere molto alti. Invece molteplici calottaggi, che il progetto è stato costruito dalla Rigamonti assieme all'ARPA, e non sono stati fatti molteplici carotaggi che al momento pare abbiano soddisfatto l'ARPA, che sembrano attestare che nient'altro che inerti abbiamo sotto quel suolo. Oltre al fatto che comunque ora stiamo parlando della prima torre, e quindi l'intervento parte con la copertura delle vendite del 50% della prima torre, che è addirittura al di fuori del confine della discarica. Quindi per quanto riguarda l'intervento di cui ci occupiamo adesso, perché è quello che parte, il problema della bonifica non si pone. Per il resto, per quanto riguarda il costo della gestione del parco, parliamo comunque di più di 100 alloggi, per cui io non ho idea di come saranno quantificati, ma penso che questo poi sarà il mercato a rispondere. Voglio chiudere proponendo una riflessione al Consiglio Comunale. La delibera si intitola proprio nel suo oggetto, fa riferimento alla ricognizione delle esigenze, nel senso che al di là di qualche attenzione e interessamento che ancora non è formalizzato, però fino a quando non c'è il bando diventa anche difficile riuscire a prevedere il mercato come risponde. E quindi può darsi che ci si ritrovi ancora in questo consiglio a vagliare criteri o modifiche alla convenzione, però senza questo passaggio, che è meramente attuativo delle convenzioni pregresse, è difficile andare a capire la risposta del mercato.
Grazie. Allora, consigliere Marelli ha la parola, vada.
Sì, grazie. Mi aggancio proprio all'ultima proposta di riflessione della dottoressa Gariboldi, perché sarei partita da lì. Nel senso che questo titolo, e poi di fatto leggendo la delibera, ma più che altro il regolamento, mi sembra esattamente lo spirito di questo passo, perché in realtà è anche l'unico ruolo che in questo momento il Comune si prende in questa operazione, cioè la ricognizione del bisogno. È davvero questo il bisogno? Non lo è? C'è, se questa operazione risponde a questo tipo di bisogno? Perché un conto è riportare la definizione di famiglia dell'Istat, va benissimo, per cui c'è tutto. E poi, tra l'altro, con qualche contraddizione, perché poi ai nubendi si chiede poi di una garanzia di 2 anni, poi però il patrimonio della famiglia, quando in realtà chiunque altro poi è previsto come famiglia, cioè i conviventi, più o meno conviventi, un monoparentale, perché questo è. Allora, capire, quando io forse in una battuta col sindaco, mentre tornavamo da Como, dicevo, ma no, la cosa che non riesco a capire è qual è il vero ruolo del Comune e il vero vantaggio del Comune, no, in questo senso, in questa operazione. Perché rispetto all'imprenditore, rispetto alla scelta, mi sembra di avere abbastanza chiaro la differenza tra questo tipo di edilizia che è sociale abitativo dall'edilizia convenzionata, ma anche dall'housing sociale degli ultimi anni. Cioè, è un'altra cosa, perché l'intervento pubblico ha altre caratteristiche, per cui appunto la rinuncia agli oneri piuttosto che parte del finanziamento, piuttosto che... Allora, quello che non riuscivo a capire, mi sembra sia l'operazione di un'impresa privata che ha anche una rispettabilissima scelta progettuale, che dice: mi rivolgo a una fascia che ha capacità reddituale o è comunque economica tale da permettersi l'acquisto di una piccola casa, meglio se prima casa, e che quindi in qualche modo il Comune intercetta, ma un po' di striscio, perché poi il Comune intercetta tutte le altre fasce, che sono quelle che non possono comprarsi una casa. E quindi chiedo al Comune, o mi metto a disposizione del Comune, per intercettare più facilmente questa fascia che probabilmente ha questo bisogno. Se invece questo bisogno è già soddisfatto altrove, cioè il mercato già lo soddisfa, di fatto il ruolo del Comune io fatico a vederlo. Per cui poi sono andata anche a vedere con grande puntualità, perché mi ha appassionato capire questa cosa dell'ISE con il nuovo ISE, di cui la dottoressa Prosepio potrebbe farci una lezione, cioè che è completamente ribaltato, per cui saranno corrispondenti, non corrispondenti, ho visto che questi punteggi di fatto rispettano il fatto che il nuovo ISE penalizza i proprietari di casa e quindi di fatto siccome i proprietari anche con basso reddito poi hanno un ISE che risulta più alto, è chiaro che qui in relazione a quello vengono dati più punteggi a chi non ha una casa, per cui questo criterio è comunque corrispondente, mi sembra che ci sia. Poi è anche vero che la proprietà dice, cioè l'impresa dice, bene, però se il 50% non è già in qualche modo in prevendita, io mi fermo. E poi dice, se il 50% però non va a buon fine, io mi tengo comunque la possibilità di venderlo sul libero mercato. Per cui è l'operazione di un privato che dice al comune, collaboro per fare una ricognizione dell'eventuale bisogno. Dopodiché, ecco, mi sembra che in questo caso non è tanto il comune che dà una risposta o che in qualche modo offre, anche se così sembra, ma è semplicemente il dire, va bene, interessa anche a me fare una ricognizione con te, dopodiché l'operazione è tua. E allora mi pare che i vantaggi, proprio perché c'è un'area ex discarica di inerti, quindi da bonificare, c'è stato... l'altro giorno in conferenza capigruppo, quando si è detto l'abbattimento del bosco di via Trieste autorizzato dalla comunità montana, a me è venuto un punto di domanda infinito. Poi però vedo qui effettivamente un parco, un'area verde, un parco urbano in cui è prevista comunque la presenza di alberi, quindi è comunque un dovere per l'impresa ridare in qualche modo uno spazio verde. Mi spaventano un po' i costi di manutenzione che a carico dei condomini mi sembrano effettivamente un onere che non è quantificabile in questo momento. Si dice un prezzo totale poi aumentato di 1, 2, 3 che non è esattamente garantito sul prezzo, però si dice il prezzo ti verrà dichiarato nel momento in cui tu hai manifestato un interesse per un singolo appartamento. Ecco, e al di là poi di alcuni ragionamenti sui punteggi, ma molto puntuali, che però non è nemmeno il caso di fare, è questa cosa che mi rimane un po' proprio come un interrogativo. Questo ruolo, questo vantaggio del comune rispetto a un'operazione di questo genere, mentre vedo bene l'eventuale vantaggio dell'impresa o di chi poi acquisterà, se è reale questa, io qui ci sono delle professionisti che più di me possono dire se il prezzo medio di vendita in quella zona per edifici classe B con l'aggiunta di queste spese che non sono quantificate è realmente vantaggioso. In questo caso è l'unico vantaggio di chi si approccia, e mentre tutto il resto fatico a capire, ecco, fatico un po' a capire in questo senso. Se mi aiutate a capire meglio.
Grazie, dottoressa Gariboldi, do subito la parola. Vada.
Credo che alla base delle scelte del PGT su queste, non solo su queste aree, ma in un insieme di norme, ci fosse la convinzione che per la mantenere viva Erba sia necessario tenerci giovani attraverso un insieme di strategie che passano dal tempo libero, quindi dalla via Milano. Questa è una strategia condivisa tra le amministrazioni che si sono susseguite, e in questo caso attraverso anche l'aiutarli a trovare una casa, proprio per evitare quei fenomeni a cui assistiamo. Ho in mente Canzo, parlo di borghi anche attorno a noi, che, dove si assiste a un invecchiamento della popolazione e manca il rinnovo generazionale, quindi le scuole si popolano esclusivamente della nuova immigrazione, eccetera, eccetera. In realtà il sogno è il progetto unitario, nel senso che al di là del fatto che avendo destinazioni funzionali diverse si sono tradotti in due piani attuativi distinti, in regolamenti, fasce d'utenza, eccetera, eccetera. Però se voi guardate, perché il sito già esiste al di là del fatto che la Rigamonti lo perfezionerà, e si chiama Progetto per Erba. E non a caso le prime slides inquadrano insieme gli effetti sull'impatto sul territorio dell'intervento produttivo e dell'intervento residenziale. Al di là di questo discorso di mantenere una gioventù, mettiamola così, ma il sogno è quello di dargli anche lavoro e quindi di mantenere attive, di dare comunque delle possibilità agli insediamenti dell'impresa tipica della nostra Brianza, cioè quella sostanzialmente media e piccola. Al di là di questo aspetto che ha carattere sociale, c'è anche un aspetto di tipo urbanistico, e cioè la volontà di creare una fascia a sud di Erba di funzioni integrate. Faceva prima consigliere Ghioni riferimento alle funzioni integrate. In questo caso, in questo progetto sognato, immaginato dall'impresa Rigamondi e condivisa dal Comune, l'area offre lavoro, offre all'imprenditore possibilità di inserimento in Erba e quindi aiuta a tenere sul territorio erbese dei livelli occupazionali, offre altri servizi e offre la residenza. Il tutto viene legato e controbilanciato, ed è il terzo interesse pubblico che è stato ravvisato in questo tipo di scelta, in una mole effettivamente notevole di opere pubbliche che vengono realizzate. Notevole, allora, intanto certo l'unitarietà dell'intervento si coglie proprio in quello che non è sfuggito ai consiglieri, e cioè nelle compensazioni col verde eccetera, però pensate anche solo alle sistemazioni sulla via Trieste, a finalmente la risoluzione del passaggio a livello verso Merone, alla realizzazione finalmente al completamento di un grosso tratto che accede a quello regionale del parco della Valle dell'Ambro, delle piste ciclabili, perché voi sapete che adesso le abbiamo a pezzi, anche solo sulla via Milano, quindi ci consente di scaricare il traffico di TIR che adesso indebitamente arriva sino alla rotonda grande, quella diciamo verso, che porta poi verso Merone, e per girare poi in direzione Albavilla. Quindi il piano attuativo era stato accompagnato anche da uno studio del traffico veicolare, dal quale ci attendiamo anche un alleggerimento del traffico di merci che attualmente arriva a lambire proprio la città. Ci attendiamo un miglioramento della viabilità ordinaria e di quella lenta, oltre poi a tutta una rete di sottoservizi in un'area che ancora non so bene quali già esistano e quali no. Ecco, quindi sono tre diversi livelli in cui l'interesse pubblico abbiamo pensato che fosse ravvisabile già nelle previsioni di piano.
Grazie, consigliere Rivolta. Non tocchi, vada.
Ok, grazie. Io mi aggancio a quanto detto dall'architetto Gariboldi per fare alcune considerazioni. Mi spiace, questa sera l'avevo preparato, ma l'ho lasciato in ufficio. Avevo fatto uno studio, un approfondimento sulle fasce di età, quindi vedendo la popolazione di Erba, dei paesi limitrofi, delle fasce di età della popolazione più giovane, cioè dai 0 ai 14, di quella over 65, e di come è il trend. Perché purtroppo Erba ha una popolazione che in questi anni è diminuita. Quindi la considerazione, mentre quella dei paesi limitrofi, quindi parlo di Longone, di Oppiglio, di Pusiano, di Anzano del Parco, di Canzo, è comunque aumentata. Ed è aumentata soprattutto la presenza della fascia 0-14. Quindi vuol dire che le famiglie decidono di andare a mettere su casa in questi paesi. Quindi vuol dire che i motivi possono essere due. Adesso è un ragionamento che faccio insieme a voi, che ritengono che acquistare magari un'abitazione nei comuni limitrofi costi meno, probabilmente. Questo sarà l'elemento prioritario. Ma anche forse che comunque la macchina bisogna sempre prenderla, e a quel punto uno va a vivere anche in un posto dove a mezzogiorno non c'è il mortuorio. Allora uno dice: me ne sto nel paesino dove c'è mortuorio, ma c'è anche meno casino, meno inquinamento, eccetera eccetera. Questo è un ragionamento che anch'io ho fatto, cioè il fatto che ci sia così difficile fare aggregazione, portare comunque la gente per le strade, perché l'ho detto io tante volte, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti. Comunque, cioè, purtroppo mi sembra, nonostante tutte le attività che si fanno e che si sono sempre fatte a cura delle amministrazioni, quindi di tutti i generi, dal museo alla biblioteca, al cineforum, tutti gli eventi che si fanno, comunque alla fine dovrebbe essere sempre pieno così. E invece è una città, forse come è costruita, il fatto che il centro non sia un vero centro, forse il fatto che non ci siano tanti luoghi, anche bar, come possono essere a Canso, faccio un esempio, dove ci sono sempre le persone fuori ai tavolini dei bar e sono sempre pieni, anche se è una città molto più piccola della nostra. Io non so per quale motivo, però evidentemente la gente, fino a, i dati erano 31/12/2014, evidentemente ha scelto di andare da un'altra parte. Allora, la situazione, anzi, io penso che venerdì pomeriggio sarò alla presentazione del borsino immobiliare a Como, perché sarà l'occasione per fare un approfondimento. Allora bisogna capire come mai a Erba comunque c'è una quantità di invenduto e di sfitto così alta. Come sono le valutazioni di questo sfitto e di questo invenduto? Cioè, se le case non si riescono a vendere perché comunque sono troppo care, e io ho visto ogni tanto, do l'occhiata sui giornali anche su costi di unità immobiliari vari, di appartamenti, di varie pezzature, in alcuni casi c'è stata una grossa diminuzione, in altri assolutamente costano ancora come prima della crisi. Quindi io dico, allora questo intervento dovrebbe essere volto a intercettare quella fascia di persone che non può entrare nelle graduatorie ALER, ma che non ha le possibilità di, cioè nella zona grigia, abbiamo detto, no? Però io ho, certo ci sono le incertezze che rilevava anche Giovanna Marelli, ma io non so se queste facilitazioni e comunque un prezzo calmierato almeno di una percentuale che va dal 20% al 30%, è vero, cioè quelle cifre mi tornano, saranno probabilmente confermate, come vi dicevo venerdì pomeriggio, no? Però saranno sufficienti ad attrarre, come diceva prima l'architetto Gariboldi, queste giovani famiglie? Io non lo so, sinceramente. Immagino che l'impresa Rigamonti, che penso tutti apprezziamo per la serietà, la competenza, anche l'ingegnere che è intervenuto l'altra sera è stato assolutamente esaustivo nella spiegazione e in tutti i particolari. Ci sarà questa risposta di questo regolamento, ci piace, quindi è un ragionamento che faremo poi anche in seguito, non finirà qua. Quello che mi piace certamente del regolamento è la precedenza degli erbesi, come potete immaginare. Però se gli erbesi continuano a pensare, come pensano spesso, di andare a comprare da un'altra parte, di spostarsi nei comuni limitrofi, sarà sufficiente? Io non lo so. Certamente sull'area si costruirà una prima torre, quindi si vedrà, si testerà il mercato. Immagino che, appunto, proprio per le competenze della Rigamonti S.p.A. Non saranno passi al buio, anzi mi sembra che siano assolutamente ben protetti. Però sono veramente curiosa di vedere, qualche perplessità ce l'ho anch'io. Certamente per quanto invece riguardava il discorso di Via Trieste c'è un miglioramento nel quale si parla da tantissimi anni, che verrà realizzato con questa cosa. E sono dubbi, non so, mi piacerebbe su queste osservazioni che ho fatto sentire anche i colleghi, cioè cosa pensano davvero di come sta cambiando la città. Cioè questo intervento si innesta proprio sulla base del mio ragionamento, no? cioè la città riuscirà a diventare un po' più giovane, riuscirà ad essere attrattiva rispetto a giovani famiglie, magari di quelle famiglie che vedono il papà e la mamma con magari una situazione di precarietà nel lavoro, cioè è quella fascia di persone che vive comunque un disagio, no? Perché non ha le certezze dei trentenni di vent'anni fa, dove tutto sommato era tutto bello definito, no? Quindi mi piacerebbe sentire i colleghi cosa ne pensano rispetto a questo mio spunto di riflessione.
Grazie. Allora, consigliere Ghioni ha la parola.
Grazie Presidente. Ma una premessa, mi complimento con la dottoressa Gariboldi per l'excursus politico sugli obiettivi anche politici di questo intervento. Avrei magari preferito sentire le cose dal sindaco o da qualsivoglia altro amministratore. Tuttavia continuo ad avere delle perplessità, cioè quando dottoressa Gariboldi, quando lei mi dice i costi della bonifica saranno sicuramente più bassi, a me va bene, io questo atto di fiducia posso anche averlo, ma quando si va a discutere di prezzi bisognerebbe avere anche ovviamente dei riscontri precisi e non solo delle rassicurazioni generiche, perché può essere vero che costeranno meno, ma quanto costeranno? Punto di domanda. In più c'è qualche altra considerazione da fare. La dottoressa Gariboldi sempre dice, vabbè, questa è una prima ricognizione, dopodiché potremmo anche rivedere determinati criteri e fare queste cose. Io questo non so se sarà possibile, in quanto nel regolamento e anche nell'accordo che è propedeutico al regolamento, l'impresa Rigamonti comunque si mantiene le mani libere, perché oggettivamente dice: se io non trovo acquirenti ad Erba, li vendo fuori. Quindi non credo che sarà poi lì ad aspettare noi che rielaboriamo i regolamenti, dopodiché una volta rifatti i criteri torneremo al tavolo con l'impresa Rigamonti. In più un'altra, e questo lo dicevo già anche nella riunione dei capigruppo, un'altra preoccupazione è anche questa comunque apertura alle imprese, che oggettivamente sono quelle che dispongono dei capitali, perché visto comunque che dopo 5 anni si possono rivendere, perché questo è il dato di fatto, dopo 5 anni si possono rivendere liberamente, uno fa l'investimento e lo rivende dopo 5 anni, punto. Cioè, a questo punto io mi chiedo oggettivamente, e ribadisco quanto diceva il consigliere Marelli, ma conviene comunque all'amministrazione comunale tutta questa operazione? Poi attraiamo i giovani, e questo non lo so, cioè anche questo è un obiettivo, no? Attraiamo i giovani, gli diamo lavoro, non credo che si risolva col progetto per Erba un problema che invece è più strutturale, diciamo, del processo economico ed evolutivo del nostro paese, del nostro territorio oggettivamente. Quindi il discorso, ribadisco, della dimensione sociale di questo intervento, io lo vedo veramente ridotto un po' ai minimi termini. Poi considero e prendo atto che il progetto fatto dal privato impresa Rigamonti va benissimo, non c'è, però è altrettanto vero che noi un contributo lo diamo, se non economico, da un punto di vista di sondare un mercato, di valorizzare delle aree e via dicendo, perché c'è anche questo aspetto. Allora, il ragionamento è questo, non è che qui si è pregiudizialmente contrari. Io non avevo partecipato alla discussione del 2012, se ricordo bene, perché non c'ero in Consiglio Comunale, quindi sono andato a recuperare tutta la documentazione dell'accordo integrativo e via dicendo. Però oggettivamente i dubbi ci sono, non sono pregiudizialmente contrario. Sono molto perplesso sulla socialità di questo intervento. È un ottimo intervento di un privato che fa determinati investimenti su terreni che comunque il comune contribuisce a mettergli in sicurezza. Questo è il discorso. Perché poi l'accordo sarà stato complessivo, immagino, e lo ribadisco, quando è stato fatto. Poi noi portiamo a casa la soluzione dei problemi della viabilità di via Trieste, certo, ma ovviamente se noi andiamo a fare un insediamento produttivo in via Trieste è evidente che dobbiamo porci il problema anche della viabilità, perché altrimenti non so come potrebbe funzionare. Perciò quello che voglio dire, io ho esposto delle perplessità che sono di tutti noi, ma ribadisco, non perché sono pregiudizialmente contrario, però visto così non mi suscita un grande entusiasmo. No? Perché poi quanto diceva il consigliere Rivolta è altrettanto vero, ma siamo, e lo diceva peraltro anche il consigliere Marelli, ma siamo da sicuri che il bisogno è relativamente a questa fascia grigia e non ci sia magari un bisogno più importante ed evidente in un'altra fascia che noi abbiamo dimenticato, che è quella dell'edilizia residenziale pubblica? Perché, caro sindaco, quando lei mi ha citato prima via Mameli, io ricordo che la volevate abbattere e in questo consiglio comunale si sono sollevati ovviamente le opposizioni e si è riconsiderato fortunatamente il problema, fortunatamente. Però quello che voglio dire, non c'entra, ma rispondo indirettamente, c'entra con l'edilizia residenziale pubblica.
Parliamo di questo regolamento adesso, però. L'ho detto all'inizio.
Parlo di questo non è di edilizia residenziale pubblica, lo dite voi. Io dico, concludo dicendo che non era magari il caso di considerare un piano di edilizia residenziale pubblica, punto di domanda. Siamo sicuri che il bisogno risieda in quelle fasce? Evidentemente no, perché anche la dottoressa Gariboldi diceva, vediamo come va la ricognizione, dopodiché magari cambiamo anche il regolamento e cambiamo i criteri del bando. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Proserpio, ha la parola. Se gliela do, ha ragione anche lei. Vada.
Grazie.
Prego.
Allora, io trovo che il termine socialità voglia dire tante cose. Se la minoranza probabilmente intende per socialità la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, che significa a volte l'intervento di enti che si occupano in collaborazione col comune di realizzare abitazioni per un certo tipo di chiamiamolo target in senso positivo, per far capire, insomma, non è questo l'intervento. Questo è un intervento che giustamente va visto nel suo complesso. È un intervento che dal punto di vista di questa edilizia residenziale il comune ha comunque lo scopo di monitorare una serie di emergenze e di esigenze. Io prendo lo spunto da quello che diceva prima il consigliere Rivolta, perché sono cose che siamo soliti masticare, insomma, per chi fa questo mestiere. E cioè la, proprio l'inversione di tendenza di persone che prima richiedevano di poter abitare ad Erba, di cercare di andare nei paesi limitrofi, solo ed esclusivamente per il costo. No, assolutamente non per la qualità dell'intervento, ma solo ed esclusivamente per il costo. Poi ci saranno, io parlo della maggioranza dei casi che mi capita di, con cui mi capita di confrontarmi, non solo dal punto di vista professionale, ma anche con persone che si occupano di settori simili annessi a questo dell'edilizia. Le persone che si spostano lo fanno perché hanno la necessità di andare ad abitare in una situazione magari più favorevole dal punto di vista del traffico viabilistico, magari dal punto di vista dell'utilizzo di una, ad esempio, una cosa che viene molto richiesta, un aspetto fondamentale per le persone che cercano oggi un'abitazione è una parte privata, una parte di verde da poter utilizzare, cosa che diventa sempre molto più difficile trovare ad Erba, soprattutto nelle zone centrali. Persone che se ne sono andate nei paesi limitrofi cercano di tornare ad Erba, ma non riescono a trovare una situazione che li possa soddisfare dal punto di vista qualitativo ed economico. Questo intervento ha l'aspirazione, poi giustamente bisogna vedere poi come si comporterà anche la richiesta di mercato, se darà ragione o meno questa evidenza. La necessità era quella di poter mettere a disposizione delle abitazioni di grande qualità, perché così ci sono state presentate, con una serie di, non tanto di grande qualità dal punto di vista del risparmio energetico in senso stretto, cioè la classificazione B, perché ormai le case in classe B più o meno sono realizzate da tutti, però ci sono case in classe B e case in classe B, nel senso che ci sono case in classe B che hanno solo l'evidenza della targhetta, un rapporto di una relazione chiamata legge 10, che è quella che serve per valutare il contenimento dei consumi energetici, ma che poi dal punto di vista della realizzazione in senso stretto ha dei grossi problemi strutturali, per cui il tipo di realizzazione, le operazioni non rispettate di posa, magari realizzate da cooperative che fanno solo quel mestiere, che però arrivano da chissà dove e realizzano una serie di interventi per cui dopo la persona che risiede all'interno dell'abitazione ha delle grosse difficoltà a richiedere un intervento di manutenzione e riparazione. Quindi tutta una serie di cose per cui sì, è vero, l'edificio è in classe B, però mostra poi alla lunga una serie di problematiche anche strutturali connesse alla realizzazione. L'intervento che ci è stato proposto dall'impresa Rigamonti, a mio parere, a nostro parere, è un intervento di qualità che chiaramente ha la necessità di rispettare dei costi, perché i costi su cui si basava l'edilizia stabilita dal regolamento era di 1.600 euro al metro quadrato. Da quei 1.600 euro sono stati valutati determinati coefficienti che potessero influire su questi 1.600 euro al metro quadrato, perché non è possibile realizzare un edificio con delle finiture di un certo tipo, con un impianto di tipo geotermico, con una certa serie di dotazioni di pannelli fotovoltaici, tutta una serie di prestazioni efficienti dal punto di vista anche energetico, ma non solo, per arrivare un po' a questo equilibrio economico. L'altro aspetto sicuramente positivo dal mio punto di vista, dal punto di vista della valutazione che abbiamo fatto rispetto al progetto, era sicuramente un intervento che andasse a riqualificare un'area, un intervento che desse la possibilità di avere degli spazi condivisi che non sono certo così strettamente connessi al tema dell'housing sociale, ma che comunque danno una serie di servizi a persone che andranno ad abitare in quella zona e quindi avranno la necessità comunque di avere dei servizi di vicinato necessariamente, perché rispondono proprio a quella fascia grigia che si diceva, e cioè famiglie monogenitoriali, famiglie giovani ma anche anziani, persone separate, divorziati, che quindi hanno la necessità magari di avere anche alcune attività per poter condividere degli spazi, l'asilo nido, piuttosto che spazi di esercizi proprio di vicinato. La riqualificazione di un'area verde che sia comunque qualitativamente funzionale, fruibile, E tutto questo tipo di intervento deve essere chiaramente riconnesso, però fa parte poi del punto successivo, agli altri due temi, all'altro tema che è il tema dell'edilizia produttiva e della grande, dell'utilizzo poi, della realizzazione, scusate non mi veniva la parola, della realizzazione dell'infrastruttura, che è vero che è connessa al fatto che deve servire anche alla gestione di quell'area di via Trieste, perché chiaramente se la prima cosa che viene, il primo aspetto che viene valutato da chi poi va ad acquisire un edificio industriale o produttivo è quello della facilità, del raggiungimento, della scorrevolezza, però è anche vero che in questi anni alcuni edifici produttivi hanno lavorato cercando, in alcuni casi facendo anche degli errori di valutazione sul fatto degli ingressi, delle uscite, quindi ci ritroviamo autotreni in mezzo alla strada che cercano di fare manovra, che suonano il cancello lasciando i mezzi poi in mezzo alle corsie viabilistiche, quindi dando comunque un certo una serie di problematiche al traffico, cosa che lì invece viene studiata diversamente, perché è comunque una cittadella produttiva e ha sicuramente anche una possibilità diversa di concepire gli spazi di manovra interni. Mi ero dimenticata di dire che in Commissione Territorio avevamo segnalato la questione del a partire da,
già detto.
Che sì. Però verrà
un refuso,
poi
ma è
ah ok
come,
non avevo
detto.
Capito, scusi Presidente. Per concludere invece su quanto diceva prima Erika Rivolta, perché poi sono deviato su un altro ragionamento, il fatto che a Erba ci sia diverso in venduto e che la popolazione effettivamente si è spostata all'esterno è proprio un fenomeno da valutare per cercare di riportare queste persone all'interno di Erba, giustamente come diceva Erika. La problematica è che chi cambia casa oggi o è perché la deve acquistare, perché ovviamente si separa dal proprio nucleo familiare in qualche modo, oppure perché cerca una situazione migliore, e credo che qui la potrà trovare.
Grazie. Signor Sindaco, la parola.
Sì, grazie Presidente. Io trovo che questo progetto sia estremamente affascinante e che vada assolutamente incontro a quelle che noi abbiamo, che noi crediamo che siano le esigenze della città. Io devo dire che sono rimasta estremamente delusa quando poche sere fa il Presidente aveva convocato la Capigruppo in come commissione, quindi aperta a tutti, e avevamo invitato il progettista a presentare il progetto e quindi veramente poteva farvi vedere anche i calcoli più puntuali e il perché si è arrivato, come è stato costruito questo progetto, come da due aree si è pensato su una proposta del Rigamonti che avrebbe potuto veramente esplicitarvi e chiarire ogni vostro dubbio, secondo me. Non ha partecipato nessuno. Ho visto Ghioni, ho visto solo i capigruppo e la Ricobene. E mi ha fatto molto piacere vederla, perché per gli altri solo i capigruppi c'erano, non c'era proprio nessuno di quelli che non conoscevano il progetto. Allora, è un peccato, secondo me sono occasioni perse, no? Sia per i consiglieri sia per la città. Ripeto,
Sindaco, stia
erano
sul regolamento però, sì, non sul progetto, sì. Come ho già detto, questa sera sì. Non è in discussione il progetto.
Il regolamento ovviamente è l'attuazione di un progetto. Progetto che cosa prevede? Un ESA e un PIP. Quando si parla di interventi per il sociale, si intende il sociale come società e quindi in tutte le sue componenti. Questo è un intervento che è finalizzato a una certa fascia, e l'abbiamo ripetuto fino alle lacrime, quella famosa fascia grigia che non riesce a accedere al libero mercato ma che ha un reddito più alto rispetto all'edilizia sovvenzionata. Ok, come giustamente è già stato detto prima di me, ci sono noi che abbiamo poi sempre il contatto con la gente, sappiamo benissimo che i famosi figli mammoni che rimangono in casa perché non riescono a uscire di casa, questi sono appartamenti, sei tu un mammone, ecco, che vanno dai 1.700 ai 2.000 euro al metro quadrato, quindi un 20-30% in meno rispetto al libero mercato, e che un ragazzo, per esempio, ma un vedovo, perché leggermente o meglio una vedova, perché ovviamente sono tutte vedove, quindi che dei giovani sposi, che due ragazzi che convivono, eccetera, possono, il monolocale arriva a 70.000 euro. Tra parentesi, anche con quelle facilitazioni come spese notarili ridotte perché viene fatto, se uno vuole, un'unica convenzione, come per esempio il fatto di poter sfruttare il leasing, che sono queste nuove, piuttosto che un affitto che si tramuta in mutuo e quindi l'affitto diventa foriero di una proprietà, di una casa. Ci sono tantissime persone anziane che non vogliono più vivere nelle villette isolate, perché comunque questi sono tempi poco dove la sicurezza lascia un pochino a desiderare, lo sappiamo, e preferiscono vivere in un condominio bello, attrezzato, a pochi passi dal centro. Il fatto di essere legato a dei padiglioni produttivi, quindi, è un concetto che molto affascinante, che la sottoscritta, ma anche tutta la maggioranza, ha apprezzato tantissimo, che ricalca quelli che sono quella che è una progettualità di tipo nordico, come di tipo nordico, un po' allo svedese, al norvegese, e anche la struttura abitativa, con gli spazi ben determinati, senza un metro quadrato perso, con già un'impostazione anche dell'arredamento, se uno vuole, in maniera tale veramente da utilizzare al massimo, con un contenimento energetico. È vero che è una classe B, però è altrettanto vero che c'è una certificazione Itaca, che non è che la danno al primo che costruisce un appartamento. Poi voi credete veramente adesso che un costruttore abbia dei margini così elevati che siano al di sopra, voglio dire, che possano permettersi un ribasso superiore al 20-30% di questi tempi? Cioè, secondo me vuol dire non conoscere bene il mercato. Io credo che questo residenziale, unito al produttivo, unito alla possibilità di essere vicino anche al nostro centro sportivo, con quindi la possibilità del tempo libero, con una bonifica che, come diceva l'avvocato Gariboldi, non incrementa assolutamente i prezzi dell'acquisto, perché la prima torre è assolutamente fuori dall'area, che pure dalle altre, dove verranno, se ci sarà richiesta, realizzate le altre due torri, che necessitano di interventi di bonifica bassissima. Per quello che riguarda anche i padiglioni produttivi, si va dai 750 ai 1000 euro, secondo la posizione, secondo il costo della bonifica, anche in questo senso. Tra parentesi, il fatto che è vero che se non ci sarà richiesta, l'impresa Rigamonti si è riservata di passare al libero mercato, ma sempre con i prezzi convenzionati. Quindi il fatto di richiamare o trattenere le giovani generazioni ad erba credo che sia già un obiettivo importante, piuttosto che anch'io ne sento tantissimi che dicono che vanno a abitare fuori erba perché costano di meno gli appartamenti, ed è così. Una struttura come questa, ripeto, vicina al centro, vicina a servizi, in un contesto bello con il verde, vicino a comunque anche un centro sportivo del quale noi siamo particolarmente orgogliosi e che sarà collegato attraverso un sovrappasso e la possibilità di arrivare in maniera semplice, con una pista ciclopedonale, con del verde, con la possibilità di avere sotto queste strutture anche dei servizi di sociali, asilo nido piuttosto che luoghi, che ne so, per poter giocare a carte, dico, una cosa di questo genere. Io credo che sia un progetto veramente estremamente importante e che va veramente incontro a quelle che sono le aspettative della nostra città. Io ne sono convintissima e ci credo davvero tanto. Mi dispiace solo che non abbiate partecipato, perché c'erano tutte anche le specifiche dei costi, cioè proprio tutta la disamina che si poteva tranquillamente vedere, che sicuramente vi avrebbe rassicurato su molti fatti.
Grazie, signor Sindaco. Consigliere Zoffili ha la parola.
Grazie, Presidente. Stavamo ragionando, io e il mio capogruppo Erika Rivolta, è una proposta serie di discussione che, appunto, parlando di questo tema, ci è venuta in mente adesso. Noi chiediamo come Lega di chiaramente se al Consiglio piace politicamente di trovare la strada per inserire, ci sono?
Non ho parentale.
Adesso stavamo...
È talmente piccolo che...
Di inserire, ma mi dicono che c'è perché stiamo analizzando questo, questo schema delle agevolazioni rispetto anche ai papà separati, ai genitori separati. Ci sono, ok. È un tema caro, come caro alla famiglia, al nostro movimento è molto caro anche il tema, diciamo, proprio dei papà separati, perché ci siamo imbattuti più volte anche direttamente in casi di papà appunto costretti a vivere, penso a casi che abbiamo proprio toccato con mano in macchina, piuttosto che poi a riunirsi anche in associazioni per cercare di risolvere insieme determinati problemi che poi dopo successivamente ai divorzi insomma li colpiscono. Quindi cioè, siamo contenti, la stavamo appunto cercando in quella, in quella, in quella tabella, ci fa piacere, così come fa piacere ci siano delle agevolazioni rispetto ai residenti, rispetto, rispetto agli erbesi. Grazie.
Grazie. Schiacci, credo la parola. No, me la schiaccia? Ok, vada. No, aspetti. Consigliere Zoffoli, mi spegni il microfono, per favore. Ecco, ubbidiamo al Presidente, bravo consigliere. Dottoressa Gaiboldi.
Abbiamo...
Io l'ho trovato anche l'articolo 3. La famiglia può essere costituita da coniugi, figli, legittimi naturali, ovvero costituita da una sola persona anche.
Sì, alla... Adesso anch'io sto guardando da miope come posso.
È miope, anch'io sono miope.
Ad esempio, al 52, famiglia composta da una sola persona con reddito compreso tra i 40 e i 45. Cioè, prima trovate comunque le famiglie composte da nuclei, diciamo, composti da una sola persona ma con i minori sullo stato di famiglia. C'è questa previsione, se il Consiglio non la ritiene sufficiente si può ipotizzare di alzare il punteggio.
Cioè, si prevede un già. Si vede già, ok. Però è previsto. Previsto, previsto. Si, schiacci.
Cioè, punto di vista del punteggio, eccetera, non entro nel merito tecnico, magari specificare appunto anche proprio il termine papà separati o comunque qualcosa che identifichi.
Non so, si può inserire papà separati?
Papà separati piuttosto che, non so, un altro termine che risalti anche un po' di più a chi legge, a chi andrà a leggere il bando nel momento in cui. Che andrà a leggere insomma il regolamento nel momento in cui verrà pubblicato e reso noto attraverso gli organi di comunicazione. Cioè, nel senso, papà separato arriva in comune, legge il regolamento, magari non gli balza all'occhio quella che può essere la sua condizione, anche a livello di comunicazione, insomma, è più.
Allora, non lo so, ha finito l'intervento, forma. Signor Sindaco.
Dice uno che c'è, se volete, però c'è scritto e abbiamo proprio pensato onestamente ai papà separati quando abbiamo. Seconda cosa, è fatto un po' sulla falsariga, questa, è stato fatto uno studio su un bando di Milano dove i papà separati sono forse 100 volte in percentuale rispetto, no, alle cittadine, così, quindi già previsto.
Qualcuno deve intervenire? No? Sì, consigliere Rivolta, vada.
Grazie, nel senso che è chiaro, il papà separato ha l'affido del bambino magari solo per, magari non è completamente condiviso, è solo per una parte, quindi deve avere un alloggio dove possa anche evidentemente accogliere il proprio figlio o figlia quando negli orari durante i quali è affidato a lui, quindi vuol dire che possa avere un letto, cioè che non dorma nel letto col padre, ma possa avere Adesso sono cose molto pratiche, però è evidente che deve essere prevista questa opportunità.
Nel WW, nel progetto per Erba, vedi che proprio hanno fatto, così come in linea di massima, un esempio di arredamento dove vedi che ci sono proprio tutte le possibilità di cui parli tu col figlio.
Sì, c'è. Sì, schiacci il dottor Sagreboldi, poi andiamo avanti. Vada.
Ecco, nel caso, nella delibera, forse può essere un punto. All'inizio, quando si richiama l'accordo che è stato fatto, alla lettera A si dice: tale accordo prevede edilizia, eccetera, diretto a famiglie, giovani coppie, anziani e single. Se mai si può aggiungere single e tra genitori.
Nel senso di mettere la voce separata, però la realtà del separato, vi parla uno che la sa, la conosce, l'ha toccata con mano. Papà separato, io sono fortunato perché ho un buon stipendio e quindi non mi creo problemi, non hai soldi per comprarsi un'altra casa, separati quei papà separati, deve mantenere la famiglia, deve pagare magari il mutuo che è già con la famiglia e non ha bisogno di comprare un'altra casa, e già tanto se la trova in affitto. Poi vogliamo metterlo, mettiamolo, ma la realtà è un'altra. Quel livello lì ha bisogno di altre cose, non di questa roba qui. Però mettiamolo.
Capisco, però di cui abbiamo parlato. Il discorso di questo tipo di intervento prevede questi monolocali, no? Dove uno con 5.000 euro può, e pagando quel piccolo affitto, può trasformare negli anni la, può riscattare come proprietà.
Grazie assessore. Va bene, al massimo aggiungiamo un singolo se tu d'accordo la deriva. Finite. Cosa c'è, consigliere Zoffili?
Dica. Grazie presidente, io concordo assolutamente con l'assessore Attonicelli, infatti abbiamo anche perfezionato il concetto che ho parlato di papà che vivono in macchina, sono situazioni e situazioni. È chiaro che nelle nostre linee guida rispetto al settore dei servizi sociali c'è la voce papà separati, dove nelle varie amministrazioni, nelle varie realtà dove siamo presenti sia in maggioranza che in minoranza, rispetto ai papà separati chiediamo interventi in ogni ambito. Rispetto a questo, dato che c'è la possibilità, se magari anche per un aspetto di comunicazione riusciamo a puntualizzarlo, a inserirlo in modo un po' più diretto, penso che sia un vantaggio per gli interessati, ma anche per il Consiglio Comunale, per l'amministrazione, nel momento in cui lo proporrà ai cittadini, dove si parla famiglie, eccetera, anche genitori separati, anche balza subito all'occhio, non tutti leggono le carte fino in fondo e si ferma magari alle prime 10 righe, poi chiaramente la stampa darà una mano per
forse
la stampa darà una mano per presentare al meglio quello che viene proposto e votato qua dentro.
Va bene.
Però è un anche un suggerimento che riguarda anche la comunicazione.
La modifichiamo, diciamo. Così. Allora, ci sono altri interventi? No? Chiudiamo la discussione. Dichiarazione di voto? Sono dichiarazioni di voto? No. Allora chiudiamo dichiarazione di voto. Votiamo. Tutti a posto? Allora, votiamo il punto 8. Votate. Manca consigliere Marelli. No, l'ha votato anche lei. Perfetto. Chiudiamo la votazione. Votazione. Allora, con 12 voti a favore e 4 contrari, Spagnolo, Ghioni, Ricobene, Marelli, il Consiglio approva. Votiamo adesso l'immediata... aspetti, ritorno. Allora, contrari Ghioni, Spagnolo, Marelli, Ricobene. Gli altri tutti favorevoli, 12. Siamo in 16, ci siamo. Votiamo l'immediata eseguibilità. Votate. Manca il consigliere Zoffili. Ok, ci siamo tutti. Chiudiamo la votazione. È inquietante. 109 dietro il pane. Ok, allora, con sempre 12 favorevoli, contrari 4, consigliere Spagnolo, consigliere Ghioni, consigliere Ricobene e consigliere Marelli, il Consiglio approva. Grazie consiglieri. Questo è il punto 8. Andiamo adesso a...